Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori, amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre, il nostro appuntamento quotidiano dalle 12 alle 13. Gianluca Gifuni al microfono, c'è Emanuela Castelli in redazione, Gigi Soriani adesso in regia. Stavo leggendo con attenzione l'audio del VAR di Inter-Napoli, di Napoli-Inter, scusate, con l'arbitro Massa che in occasione del fallo di Lautaro Martinez su Lobotka, che ha portato poi al gol dell'Inter, pare abbia detto gioca, non c'è niente, tranquilli. Poi parla anche in inglese, I was 1 meter away, quindi sono distante solo un metro. Poi parla con il capitano Di Lorenzo. Di Lorenzo, non c'è proprio niente, tranquillo, non è mai fallo, dice Massa. Nel VAR la valutazione di Marini e Mariani è la stessa, fallo assolutamente no, ha preso il pallone e lo gioca chiaramente, ecco il cortocircuito, 3 arbitri su 3 dicono che non è fallo. Questo è quello che emerge dal fallo di Lautaro su Lobotka, che poi ha portato al gol del vantaggio dell'Inter in occasione di Napoli-Inter. Quindi vengono fuori gli audio del VAR, Massa dice che a 1 metro di distanza non c'è niente, non c'è fallo, tranquilli, questo avrebbe detto alla sala VAR, che avrebbe confermato la tesi dell'arbitro che era in campo. Allora, mentre invece in occasione del gol del fallo di Acerbi su Osimhen con il possibile calcio di rigore a favore del Napoli, niente, gioca, dice Massa. La review a Lissone, cioè il VAR, risponde: guarda questa da dietro, protegge, gioca il pallone Osimhen, per me è un tocco leggerissimo, guarda l'intensità, per me è nulla, il check è completato. Quindi lo hanno sicuramente confermato il tocco, ma leggerissimo e ininfluente, cioè hanno calcolato e considerato l'intensità di quel tocco, che invece era, come ricorderete, sulla caviglia, e comunque toglie a Osimhen la possibilità di proseguire l'azione. Va bene, abbiamo dato i dettagli dell'audio Massa VAR in occasione di Napoli-Inter sui due episodi, Lobotka che è atterrato da Lautaro in occasione del primo gol dell'Inter e il fallo di Acerbi su Osimhen in area di rigore. Insomma, arbitri e VAR, forse superficiali, forse approssimativi, forse poco attenti a quello che è successo, questo emerge dalle dichiarazioni dei protagonisti e dal dialogo tra arbitro in campo Massa e il VAR a Lissone. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta, telefoni sempre aperti. Il Napoli ha 4 obiettivi, è vero che è sesto in campionato, in attesa che si rimetta in sesto in Serie A per entrare prepotentemente nei primi 4 posti e quindi qualificarsi in Champions, questo è un obiettivo. Gli altri sono andare avanti in Champions League, stasera c'è il Braga, al Napoli basta pochissimo per essere agli ottavi di finale di Champions League, poi c'è la Supercoppa e poi c'è la Coppa Italia, insomma una stagione tutt'altro che da buttare, una stagione che è ancora viva e ha un bel panorama, un bel orizzonte davanti agli azzurri. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Osimhen è tornato dall'Africa dopo aver vinto il pallone d'oro.
Osimhen è tornato, si è allenato ed è stato anche convocato, a breve ci sarà la lista del Napoli, ma Osimhen ovviamente c'è.
Osimhen convocato per stasera, ti aspetti anche l'impiego dal primo minuto, sì?
Sì, personalmente sì.
Allora, resta
nel senso non farlo giocare, insomma, credo che abbia grande voglia, insomma, di essere protagonista, quindi.
Beh, dopo aver vinto il pallone d'oro, credo che sia anche, come possiamo dire, inebriato da questa vittoria, abbia anche qualche stimolo in più per far vedere chi è Osimhen, un po' sparito dai radar negli ultimi tempi, soprattutto a causa dell'infortunio che ha patito. Prima di andare sulla formazione ipotetica di questa sera contro il Braga, caro Pasquale, abbiamo già Antonio al telefono allo 081-6363-63. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi. Volevo ritornare un attimo sul discorso degli audio contro la Juventus. No, io penso
no, questo era Napoli-Inter, erano gli audio di Napoli-Inter.
Scusami. Io penso che sono ritornati a lavorare come hanno sempre lavorato le squadre del Nord, perché io penso che chiunque abbia giocato almeno una partita a calcio con il con le scarpette, quelle lì con i tacchetti, e prendi quel calcio che ha dato ad Acerbi a Osimhen senza le stelle. Quindi io penso che sia assurdo non dare quel rigore. Io penso che l'associazione a delinquere di Marotta dopo la Juve continua all'Inter, sinceramente.
Allora, su questo episodio, cioè il fallo di Acerbi su Osimhen, sì. Massa dice, il virgolettato è niente, gioca. La review del VAR a Lissone, dopo aver visto le immagini,
Lissone.
Guarda questa da dietro. Protegge, gioca il pallone Osimhen. Per me è un tocco leggerissimo, guarda l'intensità, per me è nulla, il check è completato, cioè lo hanno derubricato e completato in 4 secondi praticamente. Ecco.
Io penso che una tacchettata, anche una semplice schiacciata con i tacchetti, sa, la classica pedata, fa male, quella lì a Cervi invece no, non è fallo. Ma io sono curioso anche di vedere anche il fallo, cosa diranno del fallo di Juventus-Napoli su Kvara. Quel mega abbraccio, forse siamo certo. Sotto Natale
di Cambiasso,
bravissimo, praticamente sotto Natale Cambiasso ha voluto far capire quanto voleva bene a Kvara e gli ha dato un forte abbraccio, anche quello non sarà fallo.
Quello è un altro fallo da rigore, netto.
Immagino, dico questo e poi concludo così lo spazio agli altri. L'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto perché eravamo troppo forti e non potevano metterci i bastoni con le tra le ruote.
Forse non serviva, no? Anche se lo avessero fatto non sarebbe servito a nulla.
Sai qual è il discorso? Che eravamo sul discorso europeo, eravamo forti anche in Europa, quindi era troppo scandaloso non farci vincere. Ora le associazioni a delinquere del calcio del nord sono tornate Gianluca. Comunque mi auguro che stasera vinciamo e contro tutti e tutte le nostre squadre italiane ci andiamo a fare gli ottavi di Champions.
Va bene, insomma ci sono 4 obiettivi nel Napoli. Grazie Antonio nel frattempo per essere intervenuto. 081-6363-63. Allora, Gigi Soriani non mi vuole mettere la musichetta della Champions. Che vogliamo fare? Decidete voi. Musichetta della Champions a qualche ora da Napoli-Braga e dagli ottavi di finale che sono alle porte del Napoli oppure no? Fateci sapere se la volete ascoltare oppure no, perché qualcuno ci ha anche criticato in passato di averla fatta ascoltare troppe volte. Pasquale, che formazione ha intenzione di schierare secondo te Mazzarri questa sera contro il Braga?
Secondo me fa la stessa che abbiamo visto con la Juve, Gianluca.
Quindi con Nathan a sinistra.
Ce l'ha detto ieri in conferenza, tra l'altro. Zanoli non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi se gioca dall'inizio lo deve sostituire sicuro. Quindi credo giochi di nuovo Nathan a sinistra, poi Di Lorenzo, Rachmaninov, Jesus con Meretti in porta, a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski, davanti Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.
Perfetto Pasquale, allora Osimhen è tornato, si è allenato ed è convocato per questa sera e giocherà dal primo minuto. Sono queste le notizie belle che i napoletani, i tifosi, gli appassionati vogliono sapere. Grazie per il momento, per essere stato con noi, ci sentiremo durante la giornata.
Non convocato Mario Rui, che non recupera.
Non convocato Mario Rui, dovrebbe recuperare per sabato, per il Cagliari.
A questo punto penso insomma che l'obiettivo sia realistico, sia la partita di sabato con il Cagliari, sempre tra i convocati ovviamente.
Grazie a Pasquale Tina.
Va bene.
Nostro inviato a Castelvolturno, grazie. Noi vogliamo in pubblicità, insomma, musichetta della Champions, sì o no? Soriani, deciditi. Adesso facciamo decidere al pubblico, va bene? Decide il pubblico se ascoltarla oppure no. The Champions,
Marte.
C'è qualcuno che fa i complimenti a Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, dirigente di calcio, c'è il coraggio di dire sempre le cose come stanno tra squadre del nord e del sud, è sempre il grandissimo Gianni Improta. Per queste storie del VAR ci ride dietro tutto il mondo, scrive. Fa bene il presidente a tenere le distanze con la stampa. I giornalisti devono farsi sentire, non deviare dando colpi al giocatore. Ma qui, scusatemi, il giornalista deve raccontare quello che succede. Fare delle analisi e delle valutazioni all'occorrenza, non sempre, ed essere intermediario tra i fatti e la gente. Vi abbiamo detto che l'audio del VAR con l'arbitro Massa in occasione di Napoli-Inter è molto chiaro. Sul fallo di Lautaro a Lobotka in occasione del primo gol dell'Inter, Massa dice subito dopo il fallo: gioca, non c'è niente, tranquilli. Poi parla anche in inglese, dice: I was 1 meter away, sono a 1 metro di distanza. Parla con Di Lorenzo, non c'è proprio niente, tranquillo, non è mai fallo. E Marini e Mariani al VAR dicono: fallo assolutamente no, ha preso il pallone e lo gioca, chiaramente. Questo è il cortocircuito tra VAR e Massa in occasione del fallo di Lautaro su Lobotka. In occasione dell'episodio Acerbi-Osimhen in area di rigore, Massa dice dal campo: niente, tre volte, gioca, quindi tre volte niente, due volte gioca. La review a Lissone, il VAR è un po' più accurata, Marini e Mariani dicono: guarda questa da dietro, protegge, Osimhen gioca il pallone, per me è un tocco leggerissimo, guarda l'intensità, per me è nulla, il check è completato. Lo hanno liquidato in 3 secondi, considerato un tocco leggerissimo e quindi di bassa intensità e non meritevole del fischio del calcio di rigore. Questo è quello che è successo nell'audio che è stato reso noto del VAR tra Massa, Marini e Mariani, tra Massa e il VAR in Napoli-Inter. Mimmo Amalfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, ben trovato.
Viene fuori quest'audio proprio a poche ore da Napoli-Braga, che può valere gli ottavi di finale di Champions League per il Napoli. Che ne pensi di questo audio VAR? Un po' superficiale, forse approssimativa la coppia, cioè il terzetto Marini, Mariani e Massa in campo?
Guarda, io sul contatto Lautaro-Lobotka sono d'accordo con Massa. Non è rilevante, ecco, come fallo. Però quello su Osimhen, insomma, come si fa a stabilire in TV se il tocco è leggero o è pesante? Nel senso che non puoi mai avere la percezione se quel tocco ti ha impedito di continuare l'azione o meno. Quindi a questo punto tu mandi l'arbitro all'on-field review e poi a quel punto sempre l'arbitro potrà stabilire, però non è che tu già in partenza dici è un tocco leggero. Io non so come si faccia a definire leggero o pesante un tocco guardandolo in TV, in tutta onestà.
In effetti, guarda, questo amico Mauro da Bologna fa una valutazione secondo me corretta, perché dice: se Massa dal campo comunica niente, gioca, e il VAR invece dice c'è un tocco leggerissimo, guarda l'intensità, spetterebbe all'arbitro a quel punto quantomeno andare a rivedere, perché il VAR ha detto che il tocco c'è stato. Se invece Massa dice niente, gioca, significa che forse non ha valutato il tocco, non ha visto il tocco.
Oppure non ha avuto la percezione di quello che era accaduto, voglio dire. Però io parto, possiamo discutere Gianluca anche 24 ore continue. C'è un aspetto, bisogna credere nella oggettività, nell'obiettività degli arbitri, o dobbiamo pensare alla malafede?
No, però possiamo anche pensare a una discrasia e una mancanza di comunicazione corretta tra l'arbitro e il VAR. Questo sì, perché se...
Ma scusa, noi adesso tu stai dicendo che Mariani ha detto c'è stato un leggero tocco.
Sì, guarda l'intensità, dice.
Guarda l'intensità. A quel punto, se Massa decide di no, io non credo che non ci siano capiti, perché credo che Mariani gliel'abbia spiegato in maniera molto semplice. No, gli ha detto: guarda, c'è stato un tocco, valuta l'intensità. Ecco, questo è il discorso. Allora io dico questo, Gianluca, ora a prescindere da ogni cosa, no? Perché poi noi oggi stiamo parlando di Napoli perché siamo a Napoli e ci interessano le cose napoletane. però dovremmo allargare, soprattutto noi che facciamo informazione, il discorso all'intero campionato, perché qui ogni settimana ce ne sono due o tre che vanno a danneggiare a giro sempre qualche squadra.
Allora, ma infatti io, guarda, questa discrasia, questa mancanza di comunicazione tra l'arbitro e il VAR lo allargo poi, perché insomma, se c'è questa assenza di comunicazione, cioè uno dice niente, l'altro dice c'è un tocco, ma guarda l'intensità, io credo che l'arbitro a quel punto, visto che esiste il VAR, debba andare a verificare personalmente dalle immagini eventualmente l'intensità. Cioè, quantomeno vai a vedere, se ti dicono che c'è un tocco leggerissimo e tu non lo hai visto, vai a verificare di che intensità può essere, almeno questo.
A meno che Massa, non stando praticamente nelle vicinanze dell'azione, non abbia avuto la percezione che quello non fosse un tocco, o quantomeno non l'avesse toccato, o se l'avesse toccato, comunque non sarebbe stato. Sarebbe stato ininfluente sul prosieguo dell'azione. Ora, se Massa probabilmente ha voluto far valere in quel momento la sua posizione in campo, ma soprattutto il suo ruolo in quel momento di arbitro e quindi di colui che ha il potere decisionale, perché bisogna mettere in conto anche questo, Gianluca, che gli arbitri sono un po' gelosi della loro posizione, della loro autorità in quel momento, e anche se dall'altra parte ci sono dei colleghi, comunque spesso vorrebbero far valere quelle che sono le loro decisioni in campo. Il discorso però è che ogni domenica, per esempio stamattina leggevo che Rapuano sarà fermato perché in Frosinone Torino non ha ammonito, qui parliamo di un'ammonizione, non ha ammonito un giocatore del Frosinone e sarebbe stata la seconda, e poi c'è stato Thiago Motta che ha attaccato violentemente l'arbitro dopo Lecce e Bologna. Cioè, voglio dire, ogni settimana ce ne sono due o tre da dover gestire di queste situazioni. Allora io torno a bomba e dico: dobbiamo credere in ciò che vediamo o dobbiamo credere nella malafede? Perché a questo punto, se dobbiamo credere nella malafede, anche questa discussione in questo momento tra te e me
diventa inutile.
È inutile, vale a nulla.
Allora sentiamo Salvatore che ne pensa, ci ha chiamato allo 081-636-363. Salvatore, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, sono Salvatore da Bologna, un caro saluto al maestro Malfitano.
Ciao Salvatore, buongiorno.
Allora, io, per quanto mi riguarda, finché non daranno il pieno potere, l'indipendenza ai varisti, non cambierà nulla. Allora, l'arbitro di campo non deve avere più potere, deve solo eseguire ciò che il varista gli dice, perché dal momento in cui tu mi metti la tecnologia, chi sta davanti al monitor deve decidere. L'arbitro di campo deve stare lì a fare solo i sorteggi, rimessa laterale, mette la barriera e basta. Se non cambiano così, ogni settimana ci sarà una discussione, quindi pieno potere ai varisti e vedrete che cambierà tutto.
Grazie Salvatore. Beh, insomma, poi è anche questo il discorso, cioè Marini al VAR vale meno di Massa, parliamoci chiaramente, diciamo così, dal punto di vista della personalità vince l'arbitro in campo, non solo per il suo ruolo di arbitro, ma anche perché ha un'esperienza, perché è un internazionale rispetto a Marini, eccetera eccetera.
No, ma infatti io questo stavo dicendo, Gianluca, proprio che l'arbitro di campo ha questo potere dell'ultima parola, ovvero dell'ultima decisione. Però io in parte sono d'accordo con Salvatore, con l'amico Salvatore da Bologna, cioè se ci sono due arbitri al VAR e quindi hanno in mano la tecnologia, a questo punto, secondo me, l'arbitro dovrebbe essere obbligato, nel momento in cui gli viene riferito un qualcosa di anomalo, di andarlo a verificare al VAR. Di agire secondo quello che è la sua visuale o quella che è la sua percezione in campo. Mi spiego?
Sì.
Forse così avrebbe anche più senso il VAR. Cioè io ti richiamo, dico guarda vai a rivedere, poi tu vai a rivedere, ti assumi la responsabilità a quel punto e dici per me non è rigore, quello dal VAR dice ok, perché poi non è che può dire no, devi dare rigore, eh? Se lui è l'arbitro decide lui, però quantomeno di andare alla review, questo sì.
Allora Agostino scrive: musichetta della Champions ci vuole sempre. Mena Soriani, Mena, ti scrive Enzo Di Maso da Fragola. Lello, metti la musichetta che forse l'ascoltiamo per l'ultima. Dai, Lello, per l'ultima volta quest'anno. E poi non mettete la musica Champions che non porta bene, ce lo scrive uno solo. Però in tanti la vogliono ascoltare. Mimmo, il Napoli questa sera, insomma, ha le porte aperte degli ottavi di finale di Champions League. Deve recuperare in campionato qualche punto e Mazzarri saprà rimettere in sesto la squadra. C'è la Supercoppa, c'è la Coppa Italia. Questa stagione resta comunque, al di là della lotta a scudetto che non c'è al momento, non c'è più per il Napoli, resta comunque aperta a possibilità di ogni tipo e sicuramente positive, no? Su vari fronti, ci sono quattro obiettivi.
Insomma, una volta detto addio allo scudetto, o quasi addio, perché la vedo dura recuperare 14 punti all'Inter, insomma, certo, la stagione ha altri obiettivi. Non la vai a salvare con questi obiettivi, parliamoci chiaro, a meno che tu non vinca la Champions, allora è chiaro che
no, però se magari arrivi, però, scusami, arrivi nei primi quattro, vinci la Coppa Italia o la Supercoppa, e arrivi ai quarti o ai semifinali di Champions League, mi sembra che non
è però Gianluca, non è l'obiettivo iniziale,
no.
È chiaro, perché secondo me l'obiettivo iniziale era quello di difendere lo scudetto, anche perché il Napoli ha cambiato poco e un po' tutti nella scorsa estate eravamo convinti che ok, addio a Kim, ma il Napoli non soffrirà, bla bla bla. Alla fine abbiamo visto che il problema non è solo Kim, l'assenza di Kim, il problema riguarda un po' varie sfaccettature, riguarda la panchina, riguarda i giocatori, le prestazioni dei singoli, riguarda un po' tutto l'ambiente. Quindi io dico, certo, non bisogna buttare via nulla, è chiaro, se il Napoli riesce in qualche modo ad assicurarsi un trofeo da qui a fine stagione o riesce a fare, che ne so, una semifinale di Champions, è chiaro che tu la stagione in parte l'hai salvata, però credo che non era quello l'obiettivo iniziale, quantomeno bisognava difenderlo lo scudetto, Gianluca, non dico rivincerlo, ma difenderlo. E il Napoli fin qui non l'ha difeso, ecco, quello è il discorso.
Va bene, nel frattempo insomma cercheremo anche di approfondire questa assenza di Kim, che nel Bayern di Monaco sembra non si stia comportando in linea con il rendimento a Napoli.
È come De Ligt, ricordi? Il Bayern di Monaco si buttò su De Ligt, lo prese dalla Juve, non so quanto spese, 80 milioni mi pare, prese questo giocatore e non gioca.
Sì, guarda che succede, Kim è finito nel mirino dei tifosi del Bayern di Monaco dopo la clamorosa sconfitta per 5-1 del Bayern contro l'Eintracht di Francoforte. L'ex difensore del Napoli è stato tra i protagonisti negativo della pesante sconfitta subita dalla squadra di Tuchel, quindi da mostro della difesa responsabile, diciamo, di questa sconfitta non è lo stesso Kim dell'anno scorso a Monaco di Baviera, quindi evidentemente il giocatore c'è in valore assoluto. Ma l'anno scorso tutto dipendeva da una magia che si era creata, da dinamiche create forse da Spalletti in fase difensiva, no? Con la coppia Kim-Rachmani, con gli esterni, con i centrocampisti che davano una mano in ogni zona del campo.
Può anche darsi, quest'anno sta mancando l'interdizione, per esempio, quella di Anguissa, dello stesso Lobotka, e quindi la difesa anche e spesso e volentieri si trova scoperta. È pur vero che avevamo considerato ormai Rachmani il nuovo Kroll, ma abbiamo visto che forse
no.
Kim lo valorizzava tantissimo, la presenza di Kim pronto a chiudere un po' tutto e lo valorizzava. Quest'anno senza Kim Rachmani è diventato un giocatore normale, ecco, perciò dico ci sono tante situazioni che spiegano anche il perché di questa annata, almeno fino a questo momento, che si è rilevata un flop forte, non un mezzo flop. Abbiamo, lasciamo un 50% di possibilità di poterla rimettere in piedi con qualche trofeo.
Allora, questo amico che scrive: avete preso tre pappine, è un interista che non ci sta al discorso del VAR. L'avvocato Elena Marra scrive: stanno infiocchettando l'Inter con un nastro tricolore per consegnarla da vincente. A Walk Free Capital Management, che ha garantito a Zhang 275 milioni di euro nel 2021, prestito che guarda caso scadrà proprio il prossimo maggio. La stampa tace, c'è un silenzio zen. Io non ho taciuto e continuo a non tacere sul debito con cui l'Inter ha cominciato questa stagione, che è di 170 milioni di euro, cioè una società indebitata per 170 milioni di euro che può vincere il campionato, che sta per vincere il campionato italiano e che ha cominciato regolarmente questo campionato. Ma ne parleremo un'altra volta, Mimmo, perché siamo in ritardo, dobbiamo volare in pubblicità.
Va bene,
buona Champions League a te e buona giornata.
Ciao anche a te Gianluca, buon lavoro.
Grazie.
Ciao
a Mimmo Valfitano, voliamo in pubblicità tra poco.
Marte.
Rieccoci in studio, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Emanuela Castelli in redazione, Gigi Soriano in regia. Dite ciò che volete, ci scrive Danilo, ma non c'è il vice Ippolitano da quando manca Lozano, che non è stato praticamente sostituito nei fatti, eh? Nei fatti. Buongiorno dottor Gifuni, allora facciamo fare agli azzurri lo stesso fallo di Lautaro sulla Botka e vediamo come si comporta l'arbitro. Staniamoli, facciamoli venire fuori. Questo Alessandro mi dice di pesare le parole, io ascolto il suo audio volentieri. Sentiamo cosa ha da dirci Alessandro, poi andiamo dal prossimo ospite.
Fa le caricature, ma l'anno scorso che era 20 punti dietro non lo conosceva il numero di lato, ma poi dice che noi piangiamo.
Ah, ce l'ha con il
e poi che magari l'hanno fatto.
Allora, non si riesce a capire, comunque non so se si riferiva a quello che io ho detto sull'Inter, perché l'Inter ha chiesto un prestito, come vi abbiamo detto poco fa, alla Oaktree Capital Management, che ha garantito a Zhang 275 milioni di euro nel 2021, un prestito che scadrà nel 2024, è un triennale a maggio del 2024, e quindi stanno ovviamente infiocchettando il, ci scrive Elena Marra, un avvocato, l'Inter tricolore proprio per la società che ha conferito il prestito a Zhang. Ma io ho già parlato nei mesi scorsi di questo argomento, cioè che grazie al decreto mille proroghe post-Covid l'Inter ha potuto cominciare questa stagione con un patrimonio netto in negativo e con un debito di 162 milioni di euro. È regolare una stagione con una società che la comincia con un debito di 162 milioni di euro? Ci interroghiamo soltanto su questo dato. Antonio Corbo, editorialista della Repubblica. Antonio, buon pomeriggio.
Ciao, buona giornata.
Buona giornata a te. No, si discuteva dell'audio del VAR in relazione a Napoli-Inter con Massa, Marini e Mariani che giudicano non fallo quello di Lautaro sulla Botka, mentre invece il tocco di Acerbi su Osimhen, sulla caviglia di Osimhen, Massa dice niente, gioca, mentre il VAR dice il tocco c'è, è leggerissimo, guarda l'intensità e poi chiude però il check. Però Massa, ascoltando questo, non lo va a vedere.
Il VAR doveva sanare tutti gli equivoci e tutti gli errori del calcio italiano. Però l'errore è il grande patrimonio degli arbitri per fare quello che vogliono. C'è un ambito di discrezionalità che loro lentamente stanno di nuovo allargando. Quindi non è più un fatto matematico capire che c'è un fallo e bisogna fischiare. Quando nelle carte federali si legge che bisogna valutare l'intensità del contatto e l'intensità la può valutare soltanto l'arbitro che è in campo, questo è già l'inizio di una categoria che si riprende la sua discrezionalità. Purtroppo sono insalabili, perché il potere che cos'è? E poter disporre a favore o a sfavore delle sorti degli altri, questo è il potere. Mm. E io mi sto preoccupando di questo fatto, ma oltre misura, però se tu partecipi al campionato italiano ti devi fare il segno della croce devi dire gli arbitri sono questi, gli errori ci sono, devo essere più forte degli arbitri e dei loro errori.
E beh, l'anno scorso lo ha fatto il Napoli questo.
E il Napoli l'anno scorso lo ha fatto, bravo, bravo. Adesso non lo fa e quindi, come tutte le squadre che sono in sofferenza sul campo, ti dai rilievo, dai spessore a sottili possibili ingiustizie. Perché? Perché non, la tua superiorità sull'avversario non è netta come l'anno scorso.
È vero.
E questa è la storia.
Antonio,
ti faccio un esempio. Perché si lamentano degli arbitri, soprattutto le squadre ultime in classifica? Perché per loro il risultato risicato è fondamentale. Allora un mezzo rigore ti può decidere anche un campionato.
È vero.
Ecco perché c'è una discrezionalità che consente agli arbitri di fare quello che vogliono, di sbagliare quando vogliono e come vogliono. Questa è la storia.
Allora Antonio, guardando gli obiettivi, è andato lo scudetto, possiamo definirlo andato almeno sì. Al momento ci sono però quattro obiettivi da perseguire: Coppa Italia, Supercoppa, l'ingresso nei quattro posti Champions in campionato e la Champions League con questa sera che potrebbe aprire le porte al Napoli degli ottavi di finale. Io ricordo che Mazzarri è stato il primo allenatore a regalare la Champions League nell'era De Laurentiis nel 2011-2012 con quegli ottavi di finale meravigliosi contro il Chelsea, persi allo Stamford Bridge dopo una partita, una doppia partita rocambolesca. Però resta un lavoro da fare, soprattutto sulla fase difensiva. Io ieri ho rivisto buona parte dei gol subiti dal Napoli con Garcia e con Mazzarri. Cross sempre da destra, pallone in mezzo e attaccante della squadra avversaria sempre da solo alle spalle di Rachmani che non lo prende, o tra Rachmani e Di Lorenzo. C'è qualcosa che non va dal punto di vista delle marcature?
Allora io ti rispondo in pochi secondi. Punto uno, la cosa più importante stasera, la partita di stasera, perché vale 79 milioni e mezzo di premio e okay. Quindi questo può chiudere o aprire le porte del futuro per il Napoli. Tutto è legato al risultato di stasera e all'ammissione agli ottavi. Subito dopo, a partire da domani, Mazzarri deve fare il doppio allenamento, nel senso che la mattina fa l'allenamento fisico con il preparatore atletico, il pomeriggio fa l'allenamento tattico, che sono i movimenti sul campo. Certo, la sudativa non fa male, ma si possono fare, perché non è massacrante fare due allenamenti. Uno è la preparazione fisica, l'altro è la preparazione tattica, cioè stai sul campo e provi i tiri, provi i movimenti, soprattutto i movimenti della difesa. Sabi faceva addirittura gli esercizi con i droni che dall'alto guardavano la linea della difesa. Bisogna scomodare i signorini del calcio Napoli, i giocatori che pure hanno le loro colpe, e costringerli a venire due volte al giorno a casa del turno, o vanno la mattina, se la tornano la sera, come fanno tutti
i lavoratori,
tutte le persone del mondo.
8 ore al giorno, dai, 8 ore.
Gli avvocati, i giudici, i medici, i giornalisti, i fabbri, gli agricoltori, si lavora la mattina e la sera. Loro vanno la mattina e fanno l'allenamento fisico, gli esercizi atletici, e quindi si tengono in forma con i test, con il cronometro e con tutti i test. Nel pomeriggio vanno a fare l'istruzione tattica con uno che fa il cross e l'altro lo prende, come si dispone la difesa, come si va sulle linee di passaggio, come si quando scatta contro l'avversario, vai sul portatore di palla sì o no? Allora, a quali condizioni vai? Vai sul portatore di palla se tu hai la difesa allineata dietro, se c'hai la difesa non allineata dietro invece devi retrocedere e guadagnare tempo e spazio. Questi sono gli esercizi che si fanno. Questo significa fare questa roba qua, altrimenti qua si parla e direi anche ha ragione, si parla male di De Laurentiis, che però pensando se ne parla male sempre su qualsiasi cosa, e poi non si parla mai dei giocatori, non si mettono mai in discussione questi giocatori che evidentemente sono carenti anche nella preparazione atletica. Ieri sera in una televisione alla quale partecipo si diceva proprio questo, che un conto è l'allenamento che tu fai con la voglia di farlo, con la gioia di allenarti e di faticare, e l'altro che fai così tanto per farlo, è come studiare contro voglia. Quell'allenamento, se non lo fai, la vita è semplice, è fatta di piccole cose. se tu ti studi una materia di cui sei innamorato, tu leggi il capitolo e poi ti entra dentro, non lo scordi più, lo ripassi e lo senti tuo. Se invece leggi controvoglia una materia che ti sembra ostica e pensi che devi andare al cinema a giocare o a fare la bolletta al sistema BET, e allora perdi tempo. Questa è la storia, cioè l'applicazione, serietà, e questi elementi che Spalletti è riuscito a ottenere dai giocatori l'anno scorso, negli anni scorsi, quest'anno non si riesce ad avere.
E allora, con l'auspicio che insomma Mazzarri e la squadra facciano,
bisogna sperare che il Napoli superi
il turno.
Poi da domani, addirittura da stanotte, bisogna cambiare registro. Allenamenti continui, serie, due allenamenti al giorno. Se Mazzarri non è in grado di costringere la squadra ad allenarsi due volte la mattina per gli allenamenti fisici e la sera e il pomeriggio per gli elementi tattici, perché questi non marcano e non saltano, non sanno, sui cross sono sempre spiazzati, ma è mai possibile? E quindi se lui è capace di farcela, altrimenti deve tornare veramente De Laurentiis al campo e vigilare come un gendarme.
Siamo tutti con Antonio Corbo, che salutiamo. Grazie Antonio per essere stato con noi, buon pomeriggio. Ciao, ciao. E buon lavoro all'editorialista della Repubblica. Ricordiamo che per accedere agli ottavi di finale il Napoli oggi ha 2,5 risultati a favore, cioè può pareggiare, può vincere, ovviamente vincendo e pareggiando sarebbe agli ottavi di finale, addirittura perdendo con un 1-0 sarebbe comunque agli ottavi di finale. Ma insomma, meglio non pensare a questo. Il Napoli oggi deve fare la partita e brillantemente accedere agli ottavi di finale. Io sono sicuro che il Napoli di Mazzarri possa lasciare il segno in questa Champions League. Memory proprio della prima puntata della Champions De Laurentiis, targata proprio Mazzarri nel 2011-2012, che fu così emozionante, con Bayern di Monaco, Manchester City e Villarreal nel girone superato, e Chelsea quasi superato agli ottavi di finale, 3-1 a Napoli con 4-1 sfiorato e 4-1 ai supplementari allo Stamford Bridge. Lo ricorderete tutti, fu una Champions super emozionante. Ecco, ci aspettiamo questo dalla Champions del Napoli di Mazzarri. E tra poco anche la musichetta. Vedo il sorriso, il ghigno di Gigi Soriani, che evidentemente ci sta preparando una sorpresa. Tra poco.
Marte.
Discutevamo di un episodio che ci ha terrorizzato. Una volta io con Pino Taglialatela in un parcheggio sotterraneo in un centro commerciale a Scafati, insomma, si scappava, era tardi, eravamo da soli, sembrava quasi un film, un thriller, un thriller. Gigi Soriani, capite i thriller quando ci sono i serial killer che ti vogliono, che ti inseguono, da cui devi scappare, ecco, insomma, una cosa del genere. Va bene, ancora credete a quello che si dicono, solo a voi si dicono VAR e arbitro, solo a voi non è ancora chiaro che recitino tutti a favore delle squadre strisciate? Sono sempre in malafede, sono tanti che scrivono di malafede tra i tifosi, tra i messaggi che abbiamo ascoltato. Sentiamo questo messaggio, eccolo qui, via.
Caro Gifuni, buongiorno, buongiorno. Sono Gianni Zazzaro.
Salve,
sto chiamando da qualche giorno. Comunque stasera ci vuole la squadra grintosa, vogliosa di vincere e di passare il turno, senza se e senza ma. Chi gioca, ci devono mettere tutta la grinta di questo mondo. E passammo turno 10 volte, non una volta, 10.
Beh, okay? Insomma, a Napoli manca veramente pochissimo. 0816363663 per intervenire in diretta. Abbiamo approfondito anche l'audio del VAR di Napoli-Inter tra Massa, Marini e Mariani, credo fosse doveroso. E poi ci avete indirizzato anche attraverso l'analisi dei conti, dei bilanci, la discussione sull'Inter. Abbiamo parlato anche della difesa del Napoli, dei quattro obiettivi che restano in stagione: l'ingresso nei quattro posti di Champions League, andare avanti in Champions League, la Supercoppa italiana che comincia il 21 di gennaio e finisce il 25 gennaio con Inter, Lazio, Fiorentina e Napoli, appunto, e la Coppa Italia. Sono quattro obiettivi, la stagione è tutta più che aperta per il Napoli, anche se al momento il discorso scudetto è andato. Sentiamo questo altro messaggio.
Buongiorno. Avete ragione che le squadre del nord incominciano, però tutto questo è successo perché noi gli abbiamo dato l'aggio di fare questo, che non c'aveva uno squadrone, si doveva rinforzare. non è che veniva all'Inter a Napoli e vinceva facile, si rinforzava la squadra. Purtroppo noi abbiamo un pappone di
non so chi sia.
E questo ci è successo quest'anno. Ecco. Speriamo che facciamo il quarto posto.
Non è vero che non caccia i soldi, il presidente del Napoli li ha spesi più di 50 milioni per comprare Lindstrom, Kajuste e Nathan. E non possiamo neanche dire che in valore assoluto non siano buoni calciatori, anzi, tutt'altro. Evidentemente non sono ancora pronti o non sono funzionali al Napoli in questo momento. Giuseppe, buon pomeriggio.
Beh, salve, complimenti per la trasmissione, grazie per dare la voce, diciamo, ai tifosi.
Grazie a lei per essere intervenuto.
Allora, una domanda su, prima di tutto, è in che modo il Napoli potrebbe partecipare al mondialito per club, perché sappiamo tutti che sarà una grande grande competizione che porterà molti soldi nelle casse della società. E poi seconda cosa, una riflessione personale. Napoli, come ben sappiamo, ci ha dimostrato da tanti anni, è una società borderline, cioè non ha programmazioni, non è una società che vince uno scudetto, una società che raggiunge degli obiettivi, non ha una programmazione per il futuro. Mi viene quasi da sorridere a questo tipo di gestione. La ringrazio, ascolto la risposta.
Grazie,
dalla RAC.
Grazie. Allora,
buon lavoro,
buona giornata a lei, Giuseppe. Nel frattempo la FIFA ha ufficializzato i criteri di partecipazione al mondialito per club. Già 9 squadre sono qualificate, delle italiane solo l'Inter. C'è da definire chi tra Milan, Juventus e Napoli parteciperà come seconda. Il criterio della partecipazione, ecco qua, è questo. Adesso cerchiamo, che cosa devo fare? Perché sono le 13.01, devo chiudere. Allora, per il 2025 accedono i campioni delle 4 edizioni della principale competizione per club della Confederazione, Champions League e Coppa Libertadores, e squadre aggiuntive determinate da una classifica per club basata sullo stesso periodo di 4 anni. Quindi gli ultimi 4 anni fanno fede. Accesso per i campioni delle precedenti 4 edizioni della competizione principale, e quindi Champions League e Coppa Libertadores. Accesso per il club con il punteggio più alto tra i campioni della massima competizione. L'accesso per i club che occupa questo slot sarà determinato in una fase successiva. Insomma, vincere la Champions o la Coppa Libertadores aiuta, ma poi ci saranno ulteriori consultazioni legate al ranking che viene fuori dai passi avanti fatti in Champions League. Io sto cercando di spiegare di un articolo lungo 8 pagine in 4 parole, non lo posso fare. Quindi, signori miei, per il Napoli comunque conterà tanto, soprattutto il risultato degli ultimi 4 anni, conterà tanto andare il più avanti possibile in questa Champions League per partecipare, per cercare di superare Juventus e Milan e accodarsi all'Inter nel mondialito per club 2025. Questa è la verità, ma ne parleremo diffusamente, tanto è presto, fino al 2025 c'è tempo, ma ne parleremo certamente già dalla fine di questa settimana in maniera diffusa, con un approfondimento. Adesso ci hanno chiesto la musica della Champions. Gigi Soriani è pronto, ringrazio Emanuela Castelli in redazione, ringrazio tutti voi per averci seguito. Tra poco Marte Sport Live con un'altra ora di grande calcio dedicata a Napoli-Braga alla vigilia di questo match importante, l'ultimo del girone C della Champions del Napoli. E a proposito di Champions, eccola, buon pomeriggio a tutti da Gianluca Gifuni.